Allora, dato che non ci rimane moltissimo tempo fino alla fine di Liberation Front, volevo giusto leggere un'intervista che ho tradotto dall'inglese, che è un'intervista intitolata Resistenza selvaggia, sussistenza ribelle. Tratta praticamente, vengono intervistati degli anarchici della Columbia Britannica che si trova in Canada, che riguarda appunto queste lotte analoghe alla North Dakota Pipeline. E tutta l'intervista ruota un po' a capire meglio, insomma, grazie a questi intervistati che comunque hanno vissuto in questi campi, in queste comunità create per vivere insieme la lotta. Quindi approfondisce un po' il tema delle lotte indigene e soprattutto gli aspetti più cruciali, quindi creare comunità con persone molto diverse culturalmente e anche a volte ideologicamente da noi. E cercare di collegare questo con la civilizzazione e una critica ad essa. Questa intervista la trovate in inglese sul sito blackandgreenreview.org. Ed è stata effettuata da un compagno chiamato Kevin Tucker. L'introduzione che lui fa a questa intervista l'andiamo a leggere. Metodi di fracking, sabbie bituminose, gas acido, gas naturale liquefatto, oleodotti. In tutti i casi sembrerebbe che i nostri amici nativi al nord abbiano aperto strada ad una resistenza persistente alla nuova ondata di estrazioni e distribuzione di risorse. Come anche loro la definiscono, è semplicemente la nuova faccia della colonizzazione, ma il nemico è sempre quello. Ho avuto il piacere di parlare con degli anarchici ecologisti non nativi della Columbia Britannica che sono stati coinvolti e hanno supportato questi campi di lotta e hanno potuto darci alcuni dettagli in più riguardo ad essi, alle sfide che affrontano in quanto anarchici non nativi e soprattutto riguardo al ruolo della comunità e della sussistenza. Cominciamo con l'intervista. Potete darmi una panoramica di alcune delle lotte dei nativi contro l'estrazione e distribuzione di energia che ci sono in Canada? L'area di cui stiamo parlando è la parte nord-occidentale della Columbia Britannica. Questa è dimora di molte popolazioni indigene che hanno vissuto qui per migliaia di anni prima che arrivassero le forze colonialiste. La maggior parte di questi territori sono non concessi, cioè le persone non si sono mai arrese e non hanno mai concesso la propria terra agli invasori. Non c'è alcun accordo di vendita qui e questa regione ha una lunga storia di resistenza ai progetti di estrazione di risorse. Parleremo di tre dei campi più attivi nella nostra zona: Unist Ot N, Madi Li e Lax Uula. I punti di vista espressi qui non rappresentano quelli dei campi stessi, ma sono basati sulle nostre esperienze individuali. Inoltre, ognuno di questi campi è unico e differente dall'altro. Com'è stato il coinvolgimento e il supporto del movimento anarchico non nativo? Il coinvolgimento ed il supporto anarchico è variato sia nell'approccio che nella forma. Si va da gruppi organizzati a gruppi informali e individui singoli, dalla raccolta di fondi alle azioni di solidarietà, alla presenza fisica nei campi. La maggior parte dei campi è lontana da molte persone in Canada, che hanno poca esperienza fuori dall'ambiente delle lotte urbane. Uno degli ostacoli più grandi che stiamo affrontando è imparare ad interagire con integrità con le persone che appartengono ad un sistema sociale che mette alla prova alcuni valori di base dell'anarchismo. Per la maggior parte, le società indigene della costa occidentale sono abbastanza gerarchiche. I nostri riferimenti culturali e i nostri metodi di comprendere le cose sono diversi e ciò può essere difficoltoso da affrontare. Supportare questi campi ha creato alcune situazioni interessanti riguardo alla sicurezza personale. Spesso, come anarchici, ci impegniamo in attività o azioni con persone che conosciamo e di cui ci fidiamo, e la stretta affinità è di solito un requisito per portare avanti certi piani. Tuttavia, quando la situazione si scalda, questi procedimenti personali vengono a volte gettati dalla finestra in un conflitto improvviso con cui ci si deve confrontare. L'istinto di pancia prende il sopravvento e si spera per il meglio. Queste lotte non sono esenti da discussioni che ritroviamo anche in altri movimenti. Per esempio, la questione della violenza e non violenza, la differenza di tattiche o la strategia a lungo termine, o il non essere d'accordo sul collaborare con gli sbirri o il sistema legale. Sono tutte questioni presenti continuamente, ma questi campi sono fatti di tanti individui diversi, con una varietà di idee, e molte affinità si riscoprono nel lavorare con le persone e nel costruire connessioni e fiducia. Potete parlare un po' dei metodi usati in queste lotte? In particolare, potete parlare dell'uso degli accampamenti e delle comunità che letteralmente si supportano a vicenda e difendono la terra, mentre potenzialmente danno nuova energia agli aspetti tradizionali delle loro società? La resistenza ai progetti di estrazione di risorse sono stati portati avanti fortemente da comunità indigene della regione. La lotta è spesso basata sul difendere un territorio tradizionale che il sistema ereditario non ha concesso alla vendita allo Stato. Un metodo comune è stato costruire un campo o un piccolo villaggio direttamente sul sentiero del progetto in questione e poi ricreare i sistemi sociali tradizionali mostrandoli apertamente al sistema coloniale. Quando la tua vita ruota attorno alla resistenza, non c'è più questa separazione di attività tra quello che fai nella lotta e quello che fai nel tuo tempo libero. Diventa tutto una parte inseparabile di te. Per esempio, al campo Unis Tot N, le persone hanno vissuto lì per anni oramai, affermando la proprietà delle loro terre. Le infrastrutture che sono state costruite lì hanno permesso alle persone di vivere lì tutto l'anno, coltivando e raccogliendo il proprio cibo. Al tempo stesso, le industrie hanno cercato di continuo di entrare nel territorio via terra o in elicottero e le persone sono capaci di cacciarle via ogni volta, solo perché il campo è occupato in via permanente. Le compagnie sono incerte su come procedere in queste situazioni, in cui quel luogo è palesemente la casa tradizionale di un gruppo di persone, e gli sbirri sono altrettanto incerti su come gestirli. Questo tipo di resistenza offre anche opportunità che altre lotte non per forza concedono. La pausa tra un conflitto e l'altro con le aziende offre il potenziale per concentrarsi sull'imparare capacità e mezzi tradizionali e non, che altrimenti non si avrebbe tempo di imparare. Il coinvolgimento e supporto a queste lotte, che cosa vi ha insegnato riguardo l'importanza e la natura della decolonizzazione in quanto anarchici non nativi? Nelle lotte contro l'estrazione di risorse nella Columbia Britannica, sento molte persone esprimere l'idea che sta ai popoli nativi fermare questi progetti, perché da un lato hanno il diritto legale su queste terre, mentre i non nativi non ne hanno e non ci possono mettere bocca. E dall'altro c'è un riconoscimento, specialmente qui a nord, tra gli oppositori agli oleodotti, che gli indigeni sono popoli autonomi, che possono agire per propria autodeterminazione. Le vite quotidiane, elementi dei non nativi, sono così profondamente colonizzate che parlare di autodeterminazione, auto-organizzazione, autonomia e libertà per noi stessi è vista come un'astrazione non degna di considerazione. Regna la paura per le conseguenze. Dalla nostra prospettiva, un movimento contro la decolonizzazione proveniente dai popoli indigeni non avrà mai successo se non c'è una spinta parallela da parte della maggior parte della popolazione, cioè dei non nativi. Pensare che gli indigeni possano diventare liberi, autodeterminati, mentre il resto di noi è tenuto in uno stato di obbedienza salariata, in cui compriamo il nostro cibo e i nostri oggetti da Walmart o altri supermercati, in cui compriamo proprietà private o affittiamo da palazzinari, mentre siamo dominati dalla polizia, dalle prigioni, dai partiti politici, mentre giuriamo fedeltà allo Stato canadese, è puramente delirante. Ora, dovremmo iniziare a condividere in maniera reale sia la resistenza alla schiavitù industriale, la merda della repressione, sia la bellezza e i doni della sussistenza. E in qualche modo abbiamo già cominciato. Stiamo offrendo il nostro aiuto a dei progetti concreti di decolonizzazione. Più che mai abbiamo tutti bisogno di vivere situazioni in cui possiamo mettere in pratica la nostra capacità collettiva e individuale e assaggiare cosa significhi un'esistenza al di fuori e contro lo Stato. Una riscoperta del nostro spirito di combattimento e della capacità di mutuo soccorso. E peraltro, troppe volte, troviamo da entrambe le parti un utilizzarsi a vicenda, come carne da cannone, immagini per i media e scudi legali. Dobbiamo smettere di usarci come oggetti e comodità e dobbiamo iniziare a trattarci l'un l'altro come persone, ognuno con la sua forza e le sue debolezze, ognuno con i propri contributi e storie da condividere. In piccola scala, faccia a faccia, le relazioni a lungo termine ci permettono di estendere questo in scale più grandi. tipo di futuro vedete per quanto riguarda la resistenza, dato l'intensificarsi dei metodi estrattivi di risorse nel mondo? La richiesta infinita di civilizzazione richiede che l'estrazione industriale di risorse si espanda fino al punto di completo addomesticamento del pianeta. Il pericolo di rivolta da parte degli indigeni in Canada è stato riportato dalle autorità ormai da anni, e mentre l'industria e il progresso soffocano sempre di più le terre tradizionali, stiamo velocemente arrivando al punto culmine. In risposta a progetti simili agli oleodotti, quest'estate dovrebbero nascere altri due campi di resistenza nella regione, ed è qualcosa che pensiamo di vedere sempre più frequentemente. Piccoli sprazzi di resistenza che vengono fuori da tutte le parti, alla fine saturando un'intera regione fino al punto in cui un campo confinerà con l'altro. Quando entri in uno di questi campi, c'è un sentore chiaro e profondo di non essere più in Canada. Le leggi dello Stato non sono più riconosciute. Il nostro fine ultimo sarebbe, speriamo, di vedere queste lotte che rafforzano alcuni aspetti delle comunità locali esistenti e promuovono lo spirito di lotta necessario per resistere alla colonizzazione e alla civilizzazione. Ma l'approccio di sussistenza sovversiva è proprio questo: ricostruire e riscoprire la connessione tra noi e la terra. Per qualcuno ciò non è mai andato perduto, per altri noi stiamo iniziando da zero e stiamo prendendo confidenza e aumentando le capacità attraverso questa lotta. Il processo di civilizzazione e addomesticamento inizia con la colonizzazione, poi con l'esproprio, l'annientamento della cultura e dell'autonomia, rimuovendoci dalla terra e creando la dipendenza attraverso il salario. Questa guerra non dichiarata è andata avanti per secoli e l'idea di una sussistenza ribelle non sta solo resistendo a questo processo, ma lo sta rovesciando. In quanto anarchici dobbiamo sempre confrontarci col problema di come lavorare, approcciarci e lottare con persone che non la pensano come noi e che vengono da culture diverse. Nobody knows, nobody sees, but what you can do. Dobbiamo ammettere che negli anni abbiamo trovato più scambio e relazioni anarchiche con popoli indigeni che vengono da più gruppi nomadi, da piccoli gruppi nomadi, scusate, con un background culturale proprio dell'interno del Canada, che con le culture piuttosto che con le culture più sedentarie e diffuse sulla costa. Ovviamente si parla generalizzando. È chiaro però che ci sentiamo degli ospiti o degli invasori, perché c'è in atto una sorta di genocidio. Una storia. Il mio approccio è quello di evitare di diventare un servitore e invece offrire solido supporto e cercare affinità tra individui differenti, tanto da diventare amici con qualcuno. Allo stesso tempo cerchiamo di rimanere aperti, onesti e comprensivi, di ascoltare le persone con cui condividiamo le pratiche. Sia noi anarchici che le popolazioni tradizionali condividiamo il disgusto e l'opposizione all'avvelenamento e alla distruzione della terra e ci battiamo entrambi per l'autodeterminazione contro lo Stato. Ecco dove agiamo in solidarietà. Ma solo stando fisicamente assieme si possono condividere aspirazioni personali e orizzonti relazionali. Tutto ciò ci fa capire quanto poco conosciamo le culture che sono nate su queste terre. È un processo di apprendimento e lo troviamo interessante ed emozionante. Insieme e separatamente, sia i nuovi arrivati che gli indigeni possono incendiare le braccia della comunità e organizzarsi, respirare insieme, per soffiare sulle fiamme che alla fine ridurranno la civilizzazione in cenere, soffiando coi venti dei nostri desideri. Oh, nobody knows, nobody sees,
jealous, please, which is most of the time. Not me. Oh, please hear, probably, look what you're doing to me. Oh, please hear. I'm a city boy, and I stay at home. I mean, no excuses, I just don't want to roam.
Bene, quindi questa era l'intervista che ci tenevo a leggere. Non è esattamente la versione integrale, perché la potete trovare, come dicevo, sul sito www.blackandgreenreview.org in inglese. No club, you don't have to pay.